Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, nuova diretta sul canale micheleschirru.it. Io sono Michele Schirru, con me oggi un ospite che forse tanti di voi conosceranno già, che vado ad introdurre subito. È stato ospite anche in una live della settimana scorsa, che è Paolo Leccese. Vediamolo, eccolo qua, attenzione al microfono, eccolo qua. Ciao Paolo.
Ciao Michele, grazie ancora dell'invito.
Grazie a te Paolo, ricordiamo, agente immobiliare, blogger, giornalista radio televisivo, insomma.
Non lo diciamo giornalista.
Ho detto giornalista?
Non sono giornalista, conduttore radio televisivo.
Conduttore, ma non... hai ragione.
No, non ci perdiamo in queste cose, sennò poi scateniamo l'ira di qualcuno.
Mi è venuto un lapsus. Quindi insomma con Paolo oggi parleremo sicuramente di temi comuni in qualche modo, che sono senz'altro legati alla tecnologia, all'immobiliare. Entrambi siamo in questo settore da un bel po', forse Paolo senz'altro più di me, qualche anno in più ce l'hai, però sarà un piacere parlare di PropTech e parlare anche di un altro tema, che è il FinTech, che è sicuramente un cugino molto vicino, un fratello, non so come definirlo. Poi l'ospite che adesso entrerà in gioco sicuramente ci potrà dire meglio, che andrei proprio ad introdurre. Parliamo di Fabrizio Villani, che è il co-founder e Head of Growth a Fintastico. Ciao Fabrizio.
Ciao Michele, ciao Paolo, un piacere ritrovare Paolo e ovviamente un piacere anche aver accettato l'invito, Michele, da parte tua.
Assolutamente, io ti ringrazio Fabrizio, è un piacere da parte mia, so che voi siete abbastanza vicini e connessi, insomma c'è modo di fare sinergia dal punto di vista dei contenuti, ma anche dello scambio di osservazioni, no, sul settore. Siete entrambi molto nerd da questo punto di vista.
Sì, in termine buono però, perché a volte è un'eccezione negativa, però diciamo la parte buona del nerd.
Assolutamente sì. Allora io farei una piccola marchetta per introdurre quello che ci sarà sabato pomeriggio alle ore 15, che è la presentazione dell'associazione PropTech Italia. Faremo una conferenza stampa online, modera Adriano Lovera, che scrive anche per il Sole 24 Ore. Ci sarò io nel panel insieme a Ivan Lafranchi e Vittorio Zinstein, giornalista per Requadro, quindi piccola marchetta e chiudo qua, ma lo uso anche come collante per collegarmi alla introduzione, diciamo, della puntata, per chiedere anche un commento a caldo prima a Paolo e poi a Fabrizio, come vedono, ecco, l'associazionismo e quindi la nascita dell'associazione PropTech. Paolo.
Per quanto mi riguarda è un argomento molto serio, per cui merita la giusta attenzione e per ora, fino a qualche tempo fa, se ne parlava in maniera troppo allegra, cioè nel senso, intanto in maniera confusionaria, non si capiva bene se PropTech voleva dire qualcosa di brutto, se voleva dire qualcosa di nemico, se voleva dire qualcosa da combattere soprattutto. E adesso finalmente, grazie anche all'attività fatta da molti comunicatori, in piccola parte anche da me, tutti quanti abbiamo cercato, anche da te Michele, insomma abbiamo cercato di tranquillizzare gli addetti ai lavori sul fatto che il PropTech possa essere una reale opportunità per il mercato, cioè la tecnologia è a servizio degli addetti ai lavori e tra l'altro il PropTech è qualcosa che non dovrà arrivare, ma è qualcosa che già all'interno del quale siamo già immersi da diversi anni e che soltanto lo sviluppo di queste nuove tecnologie possono darci una mano. E poi mai come in questo periodo, il periodo famoso Covid-19, ci stiamo accorgendo dell'utilità delle nuove tecnologie. Fare un'associazione di questo tipo è sicuramente un virtuosismo, mancava, quindi è qualcosa che probabilmente darà ulteriore visibilità. Dico che bisogna parlarne in tutti i modi, attraverso le associazioni, attraverso gli eventi, attraverso operazioni singole, ne parlate del franchising, è un tema di cui bisogna parlare. E quindi bravi che avete organizzato questa cosa.
Tu Fabrizio, come la vedi? So che sei abbastanza addentro al sistema in ogni caso, quindi che ne dici?
Sì, ma guarda, io faccio parte di AssoFintech, che è l'associazione italiana che racchiude un po' le imprese fintech e insurtech presenti anche in Italia. Quello che vedo è un proliferare di queste associazioni, parlo soprattutto lato fintech, per esempio in Italia ce ne sono due, cioè AssoFintech e Italia Fintech, e di recente è nata anche l'Italian Insurtech Association, quindi con focus verticale sull'insurtech. E adesso appunto PropTech Italia. Secondo me con il regolatore, per quello che è la mia esperienza, è sempre meglio mettere insieme esperienze, fare una voce unica con il regolatore, quindi parlo soprattutto nello specifico del fintech che ha come interlocutori Banca d'Italia e Consob principalmente, mentre invece per l'Insurtech ovviamente c'è l'IVAS. Quindi più c'è aggregazione, più c'è una voce unica, più si riescono a ottenere dei risultati. Vedasi per esempio Associazione Bancaria Italiana, ce n'è una, non ce ne sono 10. E quindi benvengano queste iniziative, aspettiamo con entusiasmo e curiosità anche RegTech Italia, perché non vogliamo farci mancare niente. Abbiamo già due o tre sulla blockchain, una come sicuramente sulle cripto, e vabbè, facciamo questo pentolone, se sa da fa si farà. Io l'esperienza che vedo dalla Spagna è che qui c'era una volta due associazioni fintech e adesso, vuoi per la grandezza del mercato, vuoi perché le condizioni sono cambiate, adesso di associazioni fintech in Spagna ce n'è una.
Ce n'è solo una. Poi tu appunto sei adesso a Barcellona, quindi magari più avanti durante la diretta avremo modo di approfondire anche meglio che cos'è che succede in Spagna. So che Paolo aveva in mente qualcosa in questo senso. Ma partiamo un po' dalle basi di questo episodio, di questa diretta. Sicuramente siamo partiti dicendo che il titolo già siamo distanti ma vicini, a cosa ci riferiamo? Intanto vabbè, è una frase che tanto si è utilizzata in questi periodi di coronavirus dove riferimento alle relazioni umane, però io ho voluto pensare a un riferimento legato a due cugini, come li ho definiti, due fratelli, il PropTech e il FinTech. Si tratta fondamentalmente di due settori molto vicini che sposano diverse filosofie, diverse dinamiche, comunicano giornalmente nell'attività rispettiva di ciascuno dei due settori. E anche in questo cambio, in questo shift tecnologico, sicuramente ci sono dei parallelismi, come andremo poi a strutturare e a capire meglio. Partirei, restando su Fabrizio, proprio innanzitutto ad inquadrare quello che è il fintech per chi ancora non è avvezzo a questo termine. So che tu hai due o tre definizioni in questo senso, no?
Sì, allora, innanzitutto dal mio modesto punto di vista, come non esiste una definizione di sostenibilità, perché dopo aver fatto studi economici ho avuto anche la fortuna o la sfortuna di andare ad Amsterdam a approfondire il tema della sostenibilità ambientale, non esiste, per quanto possa essere assurdo, una definizione che metta d'accordo tutti gli stakeholder su che cos'è la sostenibilità ambientale. La stessa cosa avviene per il fintech, quindi a seconda dell'interlocutore non abbiamo un accordo sulla definizione di fintech. Per un banchiere potrebbe essere il vecchio dipartimento di ricerca e sviluppo di una banca, per uno startupper potrebbe essere la disruption che cambierà le carte in tavola nel settore bancario, per un regolatore ovviamente il fintech Intercam Innovazione e adesso la andiamo a innovare. Visto che io sono nel settore dal 2013, ho sviluppato una mia personalissima, diciamo, visione o definizione di fintech che si basa su tre pillars, su tre colonne, immaginando un tempio greco, fra virgolette, che è anche l'edificio con il quale spesso viene rappresentata una banca o l'edificio di una banca. Al primo pillar, la prima colonna è formata dalle tecnologie più recenti, quindi per esempio il COBOL, che è un linguaggio di programmazione degli anni 60, le fintech non sanno neanche che cos'è, usano i linguaggi di programmazione più recenti che permettono poi di sviluppare una user experience, un'esperienza d'uso, e passiamo alla seconda colonna, ovviamente più performante e a prova di stupido, nel senso che non c'è nessuna guida, nessun manuale che ti spiega come utilizzare un'app fintech o una piattaforma fintech, perché l'utilizzo è abbastanza straightforward, quindi appunto a prova di stupido. Arriviamo sulla terza colonna e poi cedo la parola, perché non voglio monopolizzare la sessione, che è una colonna che mette in difficoltà gli attori tradizionali, è la colonna della trasparenza. Cosa significa trasparenza? È che prima di concludere un'operazione con un'app o una piattaforma fintech, sono a conoscenza come utente o come impresa della struttura dei costi. Quindi so benissimo che, per esempio, i miei 2,60 euro che sto pagando, 60 centesimi vanno per le imposte, un euro va a retribuire, per esempio, la transazione che si basa o meno sul canale bancario, e un euro va alla fintech, perché ovviamente non è no profit ma è for profit, e cerca di digitalizzare e rendere più flessibile uno o più processi bancari, assicurativi o di transazioni anche immobiliari. Quindi nella mia visione il fintech è un cappello, è un grande pentolone dove poi man mano andiamo ad aggiungere i diversi verticali. Il fintech è l'incontro tra finanza e tecnologia, e tra i diversi verticali abbiamo per esempio il lending, che è quello che permette alle imprese e ai consumatori di ottenere liquidità o credito. Abbiamo l'insurtech con le varie soluzioni in ambito assicurativo che migliorano la copertura assicurativa o permettono di assicurarsi da remoto. E piuttosto che il RegTech o anche il PropTech, che nel mio modesto modo di vedere è uno dei verticali del fintech.
Come ti inserisci, Paolo? Cosa pensi?
Sono in parziale disaccordo con Fabrizio, ma giusto perché voglio mettere un po' di peperoncino a questa cosa, se no siamo sempre d'accordo. Perché è vero quello che dice Fabrizio, che il PropTech è più o meno vicino al fintech, comunque dentro un pezzo del fintech, però c'è tanto che è di fuori. Cioè io ho qualche capello bianco più di voi, nessuno di voi forse si ricorda, o quantomeno faceva l'agente immobiliare o cercava casa negli anni 80, fine anni 80 o anni 90. Beh, vi dico che una cosa incredibile è che uno finiva di cercare casa e aveva le mani sporche di inchiostro dei giornali a forza di sfogliare pagine, e non capiva nulla, perché i giornali all'epoca pubblicavano annunci a pagamento con le parole a pagamento, per cui gli agenti immobiliari che pubblicavano gli annunci erano stressati da condensare gli annunci in pochissime parole, perché più parole mettevano e più diventava costoso quell'annuncio. Quindi gli annunci erano quasi criptici, quasi come un telegramma, erano delle cose incredibili, e ce ne avevi centinaia per pagine da sfogliare, gente che leggeva, che faceva, insomma tutto molto scomodo, come dicevo prima, ti sporcavi le mani d'inchiostro. Oggi c'hai la possibilità di cercare un immobile filtrando per qualsiasi tipo di criterio, vedendo delle foto bellissime e utilizzando tecnologia anche per fare delle visite virtuali all'interno degli immobili. Questo è una parte di PropTech, che è una parte della tecnologia, scusate, che aiuta il settore immobiliare. Gran parte dei fornitori di questi servizi rientrano nell'ambito del PropTech. Il PropTech poi ha cominciato ad offrire servizi all'immobiliare anche in termini di disintermediazione del servizio, cioè agenzie immobiliari che non servono più, i privati che possono compravendere fra di loro, e quindi sono nati dei portali che facevano questo. In più, all'interno del PropTech c'è un altro mondo che in qualche modo è sempre ricollegato anche al FinTech, ma che riguarda le costruzioni, che anch'esse sottoposte a un grandissimo processo di evoluzione tecnologica attraverso, immaginate, la progettazione attraverso il BIM, era qualcosa che fino a 30 anni fa i tecnici scrivevano a china, progettavano, disegnavano a china, insomma era qualcosa di complicatissimo progettare un edificio. Oggi attraverso questi nuovi sistemi si riesce a fare tanto. Questo è stato inserito all'interno di un altro termine, un altro contenitore all'interno del PropTech che si chiama ConTech, e questo genera un virtuosismo in più per l'intero settore della tecnologia applicata all'immobiliare, che inevitabilmente deve fare i conti col FinTech, ma non la vedo proprio totalmente dentro il FinTech, cioè diciamo che c'è un pezzettino dentro il FinTech, questo per creare un po' di peperoncino.
Sì, anche io diciamo che un po' mi associo a questo pensiero, nel senso che c'è una parte di PropTech che si sposa appunto con quello che è il brokeraggio, che può essere associato appunto al tema FinTech. Però io chiederei a Fabrizio un'altra cosa, che è una domanda. Ormai abbiamo introdotto, insomma, abbiamo definito cos'è il FinTech, o più definizioni per inquadrarlo. Abbiamo detto che il PropTech può prendere determinati, come dire, far parte di determinati schemi anche legati al FinTech. Cosa può imparare però nello specifico chi fa PropTech dal FinTech, essendo il FinTech un qualcosa che è partito prima? Cioè, noi parliamo di digitalizzazione o informatizzazione ancora prima delle banche, già a partire dagli anni 80, gli ATM vanno forse, correggimi se sbaglio, agli anni 70, quindi è partito prima un meccanismo, un fenomeno di digitalizzazione. Nell'immobiliare si parla assiduamente o quasi di trasformazione digitale, di PropTech in Italia, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo o due. Cosa possono imparare le startup che nasceranno domani, quelle che sono nate ieri e le aziende che vogliono intraprendere un percorso di digitalizzazione? Tu che sei Confintastico, insomma, come dire, uno strumento che monitora e sa bene di che cosa stiamo parlando.
Allora, beh, la domanda è sicuramente ampia. Quello che posso consigliare alle PropTech che si stanno affacciando sul mercato, ma a chi ci sta ascoltando, e buongiorno Ivan, e magari vuole lanciare una nuova iniziativa, è sicuramente andare a vedere quali sono i pain points, quindi i punti di difficoltà che hanno i grandi players del mercato attualmente. Quindi tornando anche al discorso di Paolo, ci sono altri settori tipo il ConTech, che permette appunto di rendere più agile per esempio la costruzione di un'opera, di un edificio, ci sono anche e quindi questo va molto bene per le imprese che costruiscono, che è un pezzo della catena di valore del real estate. La stessa cosa, un po' per ribattere e continuare a mettere piccante su questa puntata, la stessa cosa viene con l'insurtech, dove ci sono diversi filoni, uno dei quali può essere l'e-health, quindi la salute digitale, piuttosto che tutte quelle app che vanno a interagire con la salute mentale, che soprattutto in questi tempi di confinamento è uno dei temi sui quali bisognerebbe focalizzarsi di più. Quindi PropTech, il consiglio è andare a vedere i punti, diciamo, difficili, ostici, sia per i grandi players che eventualmente per gli utenti. Penso per esempio agli instant buyers, che hanno risolto un problema di liquidità immediata per chi vuole disfarsi del proprio immobile e a un prezzo che comunque gli conviene. Lato mio, come Fintastico, io sicuramente siamo più focalizzati su tutto ciò che riguarda la parte più finanziaria, tra virgolette, del PropTech. Perché possiamo dire appunto che c'è una parte più finanziaria, perché alla fine gli edifici sono belli e tutto, però c'è anche da venderli e comprarli e acquistarli, perché sennò non si va molto lontano.
Anche per costruirli
siamo nei soldi, ma non è detto che bisogna sempre costruire. Tant'è vero che con te parliamo spesso del ruolo che sempre più importante dovrebbe avere il facility management, la gestione del costruito in un paese come il nostro, in Italia, ma non solo, dove non è che andiamo sempre a costruire con colate di cemento, magari andiamo a vedere quello che già abbiamo costruito nel passato e cerchiamo di allungargli la vita, riducendo anche i costi collegati con la gestione di un edificio. Quindi andare a vedere i punti ostici e imparare. A differenza del mondo fintech, secondo me a volte il PropTech è il problema che ha come l'InsurTech un po' i nemici in casa, tra virgolette, che molto spesso sono gli agenti assicurativi o gli agenti immobiliari che sono resistenti al cambiamento, e quindi piuttosto che magari avvicinarsi alla tecnologia e capire che in certi casi la tecnologia li può anche aiutare a migliorare l'efficienza del loro lavoro, vedono la tecnologia come un nemico, quindi o ne parlano male o cercano di tapparsi gli occhi e non vedere l'ostacolo che hanno davanti a loro. Questo è il mio modesto punto di vista.
Sì, sì, io ricordo campagne veramente ore e ore e ore di dibattito, di persone spaventate dall'entrata sul mercato italiano di OnPal. Cioè, io ricordo questa cosa e credo che di aver fatto anche un post quando sono entrati dicendo che era un'opportunità. Cioè, il fatto che si rispondesse forse non so quanto bene a una domanda, magari era un'opportunità, perché se loro non facevano bene quello che dicevano di fare, tu eri lì pronto a dire io lo faccio meglio. Quindi magari era l'occasione per cogliere un'opportunità, invece era interessante le energie diffuse per andare contro un'innovazione, capito? Piuttosto che cercare la cosa positiva che si poteva trarre da chi stava investendo tanto per comunicare un pezzo della filiera, cioè per comunicare un servizio da dare alla filiera. Era incredibile.
È un po' come quello che succede tutti i giorni, penso che lo vedete, lo possiamo vedere sui nostri gruppi di WhatsApp. Quando la gente, presa dall'istinto, condivide una notizia pensando che sia vera e poi dopo 2 o 3 ore nello stesso gruppo un altro membro condivide il fatto che quella lì era una bufala, una fake news. Quando uno ha timore di qualcosa, si aggrappa a qualsiasi cosa, magari spegnendo il cervello, e dice: ah no, deve essere veramente così, ho letto questa notizia, il titolo mi piace e quindi lo condivido. Arriva un PAL o arriva una innovazione futura nel mondo del real estate, se non la comprendo a pieno o non posso dominarla, magari anche a mio vantaggio, la scredito.
È un atteggiamento si aggrappa.
Assolutamente.
Qualsiasi cosa.
È un po' il ritardo all'audio forse. Paolo, introduco questo tema, parto da te in questo giro tavolo che intanto cito anche Ivan, faccio vedere nei commenti che ci introduce.
Che è un po' anticipato. Esatto.
Ci ha anticipato e dice: come il fintech può intervenire sulle erogazioni mutui nell'immobiliare? Noi avevamo pensato in realtà di parlare di questo tema nella nostra play call, parlando di come appunto il settore immobiliare incrociasse effettivamente il finanziario. C'era venuto in mente proprio un discorso di perizie remotate, come ci dice anche Ivan. Come la vedi secondo te, oltre questo che se vuoi possiamo sicuramente approfondire, come la vede poi alla Fabrizio?
Questo secondo me è la cosa più interessante, nel senso che tornando sempre a quello di cui abbiamo discusso la scorsa volta, cioè l'idea che il PropTech prima o poi disintermedierà totalmente tutti i processi del real estate, quindi comprese le banche, compresi i periti, quindi compreso tutto attraverso blockchain, ma abbiamo detto che per ora è qualcosa che forse i miei figli lo vedranno. Però per il momento diciamo il trend potrebbe essere quello. La differenza tra una perizia fatta secondo dei criteri di sicurezza attraverso ad esempio una rete blockchain e una perizia fatta, così come ho letto da qualche parte, attraverso il telefonino dell'agente immobiliare o del proprietario che fa il video dentro casa, a mio avviso lascia degli spazi vuoti di insicurezza, di incertezza, che all'interno dei quali si potrebbero insinuare dei problemi per il sistema, intendo, sia in termini di perizie sbagliate, sia in termini di valori sbagliati, pertanto, e quindi ritornare nuovamente a un mercato magari apparentemente gonfio, apparentemente che funziona, ma privo di una solidità reale. Quindi, per tornare a come può essere l'integrazione, dico che questo delle perizie probabilmente è quello più evidente, però c'è anche tutta la questione, ad esempio, del crowdfunding, che potrebbe essere una risorsa per il settore immobiliare, quindi una forma di finanziamento appoggiato a una piattaforma PropTech, diciamo, tanto per far rientrare questo nei termini di cui stiamo parlando oggi, comunque una piattaforma che raccoglie denaro per finanziare dei progetti attraverso le varie forme, lending, equity e quello che sarà. Però per dire questo, il settore finanziario immobiliare probabilmente attraverso la tecnologia saranno sempre più integrati, non soltanto a livello operativo, quindi con le perizie, ma anche a livello finanziario attraverso il crowdfunding. Questo intreccio sarà sempre più importante con la tecnologia, a mio avviso. Credo che, non so cosa ne pensa.
Sì, Fabrizio, tu cosa pensi? Come parlavi mi veniva in mente, non è che non abbiamo visto incroci anche nel passato, pensiamo a tutto il discorso banche che entrano nel settore immobiliare come agenti, come intermediari, no? Unicredit subito casa, piuttosto che, quindi i connubi diciamo che si manifestano da tanto, con la tecnologia però forse ci potrebbe essere quell'estremizzazione, diciamo che può fare bene, non è che per forza debba essere un male per la categoria, anzi, penso proprio che sia il contrario, no Fabrizio?
Ma quindi noi adesso rispondiamo a come il settore immobiliare incrocia il settore finanziario, giusto? Non a Ivan Lanfranchi, lasciamo la domanda a dopo. Ma sicuramente appunto ci sono tutte le piattaforme che favoriscono la compravendita di appunto di immobili, sicuramente è un esempio classico appunto di come si possono interagire. Mi viene da pensare anche eventualmente a un'integrazione ulteriore dove direttamente i player tradizionali possono eventualmente fornire appunto prestiti piuttosto che mutui, piuttosto che altri strumenti. E agganciandomi un po' a ciò che ha chiesto Ivan, anche se poi lo riprendiamo magari più in là, al momento le banche e le assicurazioni hanno solamente, dal mio punto di vista, due vantaggi rispetto alle fintech o alle insurtech. Uno si chiama mutuo, l'altro si chiama polizza assicurativa, perché sono i due elementi sui quali hanno ancora una parvenza di monopolio. Il mutuo si può eventualmente aggirare con il fatto che immagino che le challenger banks, queste banche digitali che si possono controllare da un cellulare e spesso hanno una licenza bancaria, con l'unica differenza che non hanno filiali e non hanno N dipendenti in queste filiali, quindi con N costi connessi sia al facility delle filiali che agli stipendi dei dipendenti, un giorno con una massa critica di utenti potrebbero offrire direttamente anche un mutuo dalla loro app, quindi andando a tagliare ulteriormente la catena di valore, l'intermediazione che c'è in questo settore. Quindi questi sono un po' gli spunti di riflessione. Il mutuo è ovviamente, visto che c'è il monopolio da parte delle banche, è ovviamente un punto di contatto con il settore immobiliare, dove diciamo che nel settore immobiliare non c'è il cattivone di turno che devi combattere per andare a prendergli quote di mercato o eventualmente aiutarlo a mantenere quote di mercato o eventualmente aiutarlo con nuovi modelli di business andare a incrementare quote di mercato. Siccome manca questo cattivone, dal mio punto di vista...
Il cattivone che hai in mente sul fintech?
Il cattivone che hai in mente sul fintech sono tutti quegli attori che sono resistenti al cambiamento e che non vogliono cambiare, quindi ci sono banche che sono più attive e quindi si digitalizzano e fanno partnership con fintech e soluzioni insurtech anche per la bank assurance, mentre invece nel settore PropTech secondo me manca un cattivone, è un cattivone diffuso, perché comunque vuoi agenti immobiliari, vuoi la scarsa fiducia che a volte si ha nel fare il rogito, piuttosto andare dal notaio, cioè è un processo ancora altamente burocratizzato e altamente digitalizzabile, come anche la polizza assicurativa. Quindi i punti di contatto ci sono e stiamo a vedere cosa ci riserva il futuro. Già qualche novità negli ultimi anni l'abbiamo vista con OnPal, Instant Buyers e Real Estate Crowdfunding, eccetera.
Rimango su di te, Fabrizio, però passiamo su... Volevi fare un commento?
C'era una cosa molto interessante di cui parlavamo nella pre-call, che però poteva essere interessante. Non so se è già fattibile... in Spagna questa cosa, o comunque se se ne discuteva, ma la famosa surroga online, che poteva essere una cosa per cui questo mondo si potrebbe intrecciare con il mondo finanziario, no? Cioè l'idea che oggi per fare una surroga comunque c'è bisogno di fare tutta una serie di passaggi fisici, mentre invece attraverso, diciamo, l'esperienzazione potrebbe essere utile farla online. Per la perizia c'è già nel circuito bancario, la perizia già c'è.
Sì, no, beh, su questo punto qua in Spagna, come vi avevo accennato in passato, si stanno muovendo dei players, anche alla luce del fatto che comunque ci si aspetta un crollo dei prezzi di vendita degli immobili intorno dal 15 al 25%, e di conseguenza anche una riduzione del numero di mutui nuovi, che poi di nuove pratiche mutuo che poi le banche andranno ad aprire. Ci sono già dei players tradizionali che si sono attivati insieme a dei players innovativi, adesso non vorrei dire una cosa sbagliata, mi sembra con Idealista, alcune banche o comunque alcuni players si stanno muovendo sulla offerta digitale di surroga, o comunque una proposta a quegli utenti che hanno già in essere un mutuo in un periodo storico in cui i mutui ovviamente avevano dei tassi di interesse vantaggiosi, penso alla pre-crisi precedente, il 2007-2008, e da andare a intercettare con delle offerte personalizzate di surroga, dove appunto si va a cambiare il mutuo per quello offerto da un'altra realtà, che ancora in questo caso è ovviamente una realtà bancaria. Quello che vedo io dal mio osservatorio, non solo spagnolo ma anche europeo, è la crescita di realtà che qui in Spagna si chiamano Ipotec, quindi ipoteca, che è mutuo, e tech, tecnologia, o mortgage tech nel Regno Unito. Quindi diciamo dei fratelli minori di mutui online in Italia, player storico e ovviamente ben posizionato sul mercato, e quindi app o piattaforme / comparatori che ti permettono di trovare l'ipoteca o il mutuo che meglio risponde alle tue esigenze. Chiaramente tutti sappiamo chi è nel settore, il funzionamento di solito dei comparatori non è un mistero per gli addetti ai lavori, è più un mistero forse per i consumatori e le imprese che si affidano a questi strumenti, ovvero che ovviamente a seconda degli accordi commerciali che si stringono con un comparatore, il comparatore X, non per forza il comparatore che ho menzionato in precedenza, favorirà il posizionamento sul proprio sito internet di una o più offerte a seconda degli accordi commerciali che chiaramente hanno stretto con i provider, con i fornitori di mutui piuttosto che con i fornitori di polizze assicurative.
Eh sì. Io riporto sullo schermo un tema che Fabrizio ha un po' toccato quando parlava di cattivoni, no? In un certo senso ci colleghiamo a questo, perché nel mondo, diciamo, digitale si può parlare di incumbents e disruptors. Quindi disruptors sono le startup che creano disruption, creano innovazione dirompente, creano potenzialmente, secondo alcuni, malinterpretando, distruzione, molto più probabilmente semplicemente evoluzione e innovazione. E ci sono gli incumbents, quindi i tradizionalisti, quelli che sono le aziende storiche sul mercato, che stanno a guardare in un primo momento Pensiamo un po' al parallelo con Tesla, l'industria automobilistica è rimasta a guardare che cosa Elon Musk stesse facendo con le auto elettriche per anni, pur avendo anche le capacità e le tecnologie e le risorse per poter implementare quanto Tesla ha fatto, non l'hanno mai fatto fino a che non è arrivato il momento, ossia 2018, 2019, 2020, e ne vedremo delle belle negli anni a seguire. E quindi l'incumbence, in quel caso l'industria automobilistica storica, si è mossa di conseguenza. Come la vedete voi, e qua parto da Paolo, nel settore immobiliare, com'è questa relazione tra appunto le startup dirompenti e i tradizionalisti? Come si stanno comportando? Come si sono comportati in passato magari nel fintech? Poi quando toccherà Fabrizio, che mi dici dei cattivoni e delle startup?
Io ho notato una cosa molto buona, secondo me, per il comparto, e cioè grandi franchising, che quindi sono i grandi player che raccolgono il maggior numero di aderenti, che stanno, forse gioco forza, perché pressati dal basso,
la salvezza, diciamo,
che stanno sviluppando un'attenzione particolare alle startup fintech, proptech, scusate. E quindi vedo quotidianamente partnership, sinergie, proposizioni di idee comuni. Quindi in questa fase, più che in passato ovviamente, vedo che si sta costruendo qualcosa di positivo. Quindi sono molto ottimista per il prossimo futuro, perché
finestra temporale, dai, quando dici futuro
è un anno. Cioè, da qui a un anno vedo cose molto interessanti. Ripeto, i primi cinque, tanto per non fare nomi, i primi cinque brand noti in Italia stanno compiendo negli ultimi sei mesi passi da gigante in termini di accordi con aziende proptech. Quindi credo che qualcosa, diciamo, ci stia muovendo a livello macro, ma sono certo solo perché spinti dal basso. Cioè c'è un movimento che ha bisogno, che spinge, e dall'alto si stanno cercando nuove soluzioni. Tra l'altro sono entrati anche dei nuovi player in Italia di franchising, soprattutto da Francia e Stati Uniti, negli ultimi sei mesi, e che stanno apportando tanta innovazione. Quindi secondo me la concorrenza, come ho detto anche la scorsa settimana, fa bene a tutti i livelli, e in questo caso spinge a far meglio. Quindi sono sicuro che entro un anno il nostro livello di tecnologia, parlo del settore degli agenti immobiliari, sarà molto più alto, e questo però creerà uno schianto per qualcuno. Cioè ci sarà una selezione naturale molto forte per chi non si adegua.
Tu che dici, Fabrizio?
Ma dico che a seguito del 2007-2008, della crisi precedente, banche e assicurazioni hanno visto sempre un po' con, diciamo, scetticismo alle fintech e alle insurtech. Poi a un certo punto nel 2015 direi, si è iniziato a parlare di competition. Quindi competere su certe cose e collaborare con questi attori su altre. Probabilmente non so se poi questa strategia sia veramente mai stata messa in piedi, cioè a me è sempre sembrato più uno slogan, perché alla fine hanno continuato a fare gli incumbents, hanno continuato a fare quello che volevano, ovvero acquisire startup che ritenevano o utili oppure potenzialmente dannoso il loro business, quindi ti compro prima che diventi troppo grande e ti metto da parte, cosa che non dico solo io, ma anche la Commissione Europea o comunque gli organi europei stanno, diciamo, indagando o comunque cercando di verificare questa pratica nelle grandi istituzioni, non solo banche e assicurazioni, ma anche in altri settori. È quello che va sotto il tema della concorrenza, diciamo. E quindi penso sempre che ci sia una reazione da parte dei grandi attori lenta e svogliata, perché alla fine se a me mancano 5 anni per andare in pensione, ma che cosa me ne frega a me di parlare con una fintech, con una insurtech, con una proptech che mi vanno a cambiare i i meccanismi interni della mia organizzazione. Io comunque ho 13esima, 14esima, sono una grande organizzazione gerarchica. A me dell'innovazione, sì, lo scrivo sui report a fine anno, vado agli eventi, parlo di innovazione, eccetera, però poi i dindini me li tengo in tasca e mica li investo in realtà innovative che sì, potrebbero aiutare il mio business a crescere e avere una situazione di win-win dove tutti vincono.
Ma questo in Italia o anche all'estero secondo te?
Questo principalmente in Italia. Questo principalmente in Italia. Io per esempio vedo Santander e BBVA qua in Spagna, loro sono molto, a parte che sono abbastanza avanti come banche. Vi do un esempio: BBVA ha lanciato un aggregatore finanziario, anzi un aggregatore bancario, ormai 2 anni fa o 1 anno e mezzo fa. Intesa San Paolo e Banca Sella sono uscite fuori con l'aggregatore bancario 1 mese fa. Un aggregatore bancario è dall'app di BBVA o dall'app di Intesa, è possibile vedere tutti i nostri conti correnti bancari senza ogni volta dover aprire un'app o un online banking. E fra l'altro sia Santander che BBVA sono molto trasparenti sui loro investimenti in fintech, quindi lo annunciano pubblicamente. Io so per certo che due dei player più grandi che abbiamo in Italia non annunciano pubblicamente tutti i loro investimenti per una supposta paura di mostrare troppo la gamba con i competitors. E ognuno ha le sue strategie. Poi vedremo nel lungo periodo e i valori in borsa se a chi daranno ragione.
Senti, volevo fare una domanda a Fabrizio. Dunque, gli agenti immobiliari in Spagna rispetto al PropTech, come hanno reagito? Cioè, come stanno reagendo? Che cosa sta succedendo lì? Ci vuoi raccontare?
Allora, sì, sicuramente hanno inizialmente e anche tuttora fanno un poco di ostruzionismo, soprattutto con determinate piattaforme. Qui in Spagna, ma mi sembra che opera anche in Italia, c'è una che si chiama HouseFi, HOUSVF di Firenze Y, che ha subito sicuramente nel passato un po' di ostruzionismo da parte degli agenti immobiliari, perché alla fine riducendo la commissione che la piattaforma va a percepire in caso di compravendita, e gli agenti immobiliari lo vedono come una cosa non valida o non legale. È un po' la stessa cosa che succede con Uber o con i vari tassisti. Io personalmente non sono un grande utilizzatore di Uber e neanche di taxi, però cioè, immagino che ci sia un segmento della popolazione, un target di mercato che preferisce andare con Uber e un altro che preferisce andare con i taxi. Quindi cioè, la libera competizione dovrebbe permettere a tutti e due di poter operare sul mercato. Lo stesso ipotizzo con il settore immobiliare, ovviamente nei limiti della legge. Poi lì sta al settore immobiliare, quindi all'associazione degli agenti immobiliari, piuttosto che all'associazione del PropTech, andare dal regolatore a esporre le proprie idee o appunto proposte. Però d'altro canto mi è capitato 2 annetti fa di organizzare per un fondo cinese di investimento un tour tra Madrid e Barcellona in settori strategici del paese, e mi è capitato anche di avere a che fare con l'associazione dei promotori immobiliari, nello specifico quelli di Catalunya, visto che io sono di base a Barcellona. In quel caso lì non c'è stato amore, perché mi hanno chiesto una pila di soldi per fare una presentazione a un fondo cinese che mi dovevano solamente dire grazie per portargli sto fondo. Ma a parte questo, la cosa interessante è che loro già 2 annetti fa facevano un corso per i loro agenti sul PropTech. Adesso la domanda che vi faccio a voi, come esperti del settore real estate e immobiliare in Italia, è: quante realtà in Italia stanno facendo un corso di aggiornamento, tra virgolette, ai loro agenti su PropTech?
ripeto, ultimamente però ultimamente c'è questo sentore di cambiamento.
Sì, diciamo che un po' si inizia a sentire, dai. L'ultimo anno e mezzo si è visto un incremento della stampa anche, no?
Sì, tutto merito di Michele Schirru.
Diciamo che ci abbiamo messo lo zampino, un po' io, un po' tu, un po' Ivan Lafranchi, insomma, che Ivan tra l'altro salutiamo, c'è da fare tanto. In Italia c'è da fare tanto proprio perché il tema è diventato, forse non mi ricordo Paolo, se eri tu che mi raccontavi di Carlo Giordano che alla domanda ma cosa ne pensi del PropTech, lui dice sì vabbè adesso sono tutti con questo PropTech in bocca, io però sono da 15 anni che sono nel business, quindi adesso si rendono conto che esiste.
Questa industria io la facevo già da prima ma non c'avevo un nome, adesso gli hanno messo un cappello, no? Adesso questo cappello è PropTech, va bene, lui dice ok va bene, però non è che è una cosa nuova, è qualcosa in cui siamo già dentro, quindi è soltanto che va seguita, cioè dobbiamo starci dentro, dobbiamo capire qual è l'evoluzione di questa cosa.
Esattamente, esattamente. Allora, io direi che siamo in conclusione, quindi direi chi ci sta ascoltando, se vuole fare delle domande, di farle, porle subito nei commenti così che le possiamo analizzare. L'ultimo tema che diciamo ci tenevamo a toccare, come ci siamo detti un po' nella nostra pre-conversazione, era quella di fare cultura, educare, che quindi ecco il tema che Fabrizio metteva sul tavolo. Quante società, dalla impresa di costruzioni all'agenzia immobiliare, oggi parlano di PropTech nei loro ambienti? Poche, qualcuna però inizia a farlo, anche forse qualche associazione di categoria, se non sbaglio ho visto FIMA, associazione degli agenti immobiliari, FIMA Verona intervistava Giorgio Tinacci di Casavo i giorni scorsi, quindi è già un passo avanti, tra virgolette, un'associazione di categoria degli agenti immobiliari che intervista una buyer. Quindi, insomma, è sicuramente tanta roba per i canoni a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Però, Paolo, magari parto da te, c'era un tema che appunto è legato anche... Avevi fatto un esempio, se non sbaglio, relativo a Walliance in questo caso, se lo vuoi citare.
Al crowdfunding, diciamo, in generale. Cioè, il rischio di cui parlavo su alcuni tavoli dove c'erano persone che ovviamente si occupano dalla mattina alla sera di crowdfunding è che la facilità di fare investimenti immobiliari, perché anche per, non so, Ivan diceva che ha bisogno di mutuo, riceve i soldi dalla piattaforma di crowdfunding, lato impresa che deve costruire può usufruire del crowdfunding per terminare il lavoro in aggiunta al mutuo o in aggiunta alla sua liquidità, un privato per comprare casa è un po' più complicato. E, cioè che faccia raccolta per comprare casa propria, no? Cioè, quindi diciamo che è molto più diretto a chi fa un investimento o comunque uno sviluppatore. E, no, la cosa che si notava è che diventando frequente l'utilizzo delle piattaforme di crowdfunding per fare investimenti, il rischio è che si facciano tanti investimenti di piccole somme, diversificando i vari investimenti, ma si facciano in maniera superficiale, cioè senza entrare nel merito del progetto e capire il rischio che c'è dietro quel progetto. Questo assimilerebbe questo tipo di investimento al gioco d'azzardo, quindi il rischio è che è vero che fare un investimento da 500, addirittura sono delle piattaforme dove
250.
Investimento anche con somme molto più piccole, il rischio è che rendere così semplice fare investimenti potrebbe avere l'effetto boomerang di generare una sorta di investopatia, insomma, qualcosa che diventa una sorta di vizio da investimento, perché diventa una cosa facile, quindi gioco, investo, faccio come si fa, come qualcuno si è bruciato con gli investimenti in borsa, facendo la stessa cosa, no? Non avendo le competenze, e magari si faceva prendere da argomenti che non erano i suoi e si lasciava condizionare e perdeva soldi. Vi ricordate quando entrò Fineco che dava la possibilità a tutti di fare investimenti in borsa? E io ricordo che sentivo persone non so, che
su Discali magari, e poi ci hanno perso tutto.
No, esatto, no, ma persone che non avevano alcuna cultura finanziaria, che li sentivi la mattina al bar parlare di consigli di amministrazione di società internazionali piuttosto che investimenti mondiali di Eni. Ecco, questo solo per dire il rischio della tecnologia, cioè dell'utilizzo sbagliato della tecnologia, potrebbe poi portare ad avere dei danni. Quindi è necessaria la cultura di cui parlavamo prima. Quindi,
c'è da dire, per passare poi la palla a Fabrizio, che nel sistema finanziario, Fabrizio lo sa meglio di me, questo step culturale educational è stato dato alle banche stesse, no? Quindi, cioè, ti educo io a spendere meglio i soldi, a investirli, però intanto ci sto guadagnando io, no? Quindi anche lato PropTech, chi è che dovrebbe assumersi un po' l'onere, se vogliamo, di educare e di dare informazioni relativamente all'investire responsabile, tra virgolette?
Questa ultima domanda non lo so, è un ottimo spunto di riflessione che lasciamo, diciamo, per il futuro. Su quello che ha detto Paolo, sono d'accordo che soprattutto per quanto riguarda certe piattaforme in altre geografie, per esempio, non so, mi viene da pensare ai paesi baltici, è vero quello che hai detto, dove appunto molte esche si sono fatte attrarre da questo amo, e tuttora continuano a farsi attrarre da questo amo. L'educazione finanziaria o l'educazione agli investimenti sicuramente farebbe bene in questo senso, però non sempre è possibile. Nel caso del fintech, molte fintech si prodigano anche per l'educazione finanziaria, in modo da spiegare se il servizio, il prodotto di turno effettivamente è quello che risponde alle tue esigenze, anche perché nessun altro gli ha mai spiegato. Gli attori tradizionali continuano a vendere prodotti e servizi che interessavano a loro. Più che il rischio della ludopatia, diciamo, per investimenti, vedo un rischio più collegato a una mancanza di fondo sia dell'educazione finanziaria, ma se proprio vogliamo fare una critica alla tecnologia, è quella della possibile esclusione finanziaria di certi soggetti, perché per esempio sopra una certa età, dai 60 in su, magari non vai a fare investimenti in una piattaforma di real estate crowdfunding, perché è uno strumento ancora troppo lontano rispetto alla tua realtà o al tuo vissuto. Questo, chiaro, può essere un'esclusione finanziaria che è in un ambito di investimento, però adesso pensiamo alle app per i pagamenti cashless di tutta la vita, anche quello lì è un'esclusione finanziaria, perché io ho 60, 70, 80 anni, non sono un attivo digitale, e quindi volente o non volente, tu puoi aver fatto il servizio fintech o proptech più user friendly possibile, però io sono tagliato fuori, quindi quello secondo me è il rischio. E poi, come tutte le cose, cioè l'educazione finanziaria che cos'è? È anche sapere quanta parte del tuo stipendio in percentuale investire al mese, quanta parte del tuo stipendio risparmiare al mese, poi nella percentuale di investimenti quanta parte vuoi dedicare all'immobiliare, dopo aver capito l'asset class immobiliare, che è un asset class molto particolare, voi lo sapete meglio di me. Ci sono periodi in cui va molto bene e ci sono periodi in cui arriva una pandemia e si perde. Cioè, adesso stiamo a vedere di quanto sarà il segno meno sia sulle compravendite che sui valori immobiliari. E quindi partire sempre dall'educazione non si sbaglia mai.
Cito qua qualche commento che Roberto, per esempio, dice: beh, le banche più che educazione finanziaria hanno fatto spesso i loro interessi, partendo dai bond argentini, obbligazioni proprie, azioni vendute assieme ai mutui.
Michele, ti interrompo perché mi sono ricordato un'altra cosa che volevo aggiungere a Paolo, che poi siamo amici per fortuna, spero che dopo mi parli ancora dopo questa diretta. Oltre alla ludopatia per investimenti, aggiungerei, partendo dalla punta dell'iceberg, parliamo di tutta quella gente a cui è stato dato un mutuo e non avevano nessun né diritto né arte né parte per assumersi un mutuo. Cioè, nel senso, questi NPL, queste sofferenze bancarie, comunque. Cioè, il fatto è vero, gli investimenti in piattaforme di real estate crowdfunding da 250 euro a 500 euro, se li moltiplichi per N investimenti, puoi avere un problema di ludopatia. Però, allora, anche tutte quelle persone o famiglie che hanno deciso di fare un mutuo e poi, dopo pochi anni, si sono ritrovate nell'impossibilità di pagare un mutuo, chiaramente no, non per colpa loro, però neanche la ludopatia per investimento inizialmente è colpa tua, nel senso che tu, immagino, inizi pensando di guadagnare, non conoscendo il fatto che l'investimento non vuol dire che per forza vai a guadagnare dei soldi, questa è la prima regola del Fight Club, e quindi, cioè, a me piacerebbe anche focalizzarmi su questo punto. Gli NPL, le sofferenze bancarie, sono nelle pance delle banche perché troppo spesso i mutui sono stati concessi all'acqua di rose negli Stati Uniti più che in Italia. In Italia, sbagliando, perché comunque abbiamo un retaggio culturale che ci impone l'acquisto della casa, ci sono popoli che vivono benissimo con l'affitto tutta la vita e poi hanno la seconda casa a Mallorca, per dire, e quindi ognuno deve mettersi al tavolino, fare i conti della serva e capire la finanza personale, che è una bella materia e ci accompagna per tutto il resto della vita.
Sono d'accordo, mi riferivo in particolare prima, Fabrizio, alla questione non specifica di un singolo caso di piattaforma, magari Italia, ma il fatto che l'investimento fatto attraverso la tecnologia ci espone al fatto che io oggi, in questo momento, posso fare un investimento in criptovaluta, un token appena nato, faccio un investimento a Singapore attraverso una piattaforma in Sudafrica, senza alcuna regolamentazione, senza alcuna tutela, e la possibilità di poterlo fare è purtroppo legata a un sistema deregolamentato a livello mondo, e chiaramente l'Italia, che probabilmente è tra le più virtuose, quindi investire in Italia probabilmente è la cosa più sicura, no? Perché Consob in qualche modo ha messo una mano sul crowdfunding, quindi in qualche modo c'è una tutela maggiore, però poi chi non ha cultura finanziaria, ecco il ritorno all'idea di doverlo fare, chi non ha cultura è oggi esposto ha molti più rischi che una volta, perché una volta, purtroppo, per fortuna, se volevi fare un investimento di natura finanziaria dovevi andare in banca, e poi chiaramente la banca ti dava pure i bond
la sola
pure i bond argentini, però in qualche modo avevi la parvenza di essere garantito da un'istituzione. Oggi è totalmente free, questo voglio dire. Andate a vedere questa piattaforma, si chiama Wealth Migrate, e quando entri dentro hai la piattaforma con i dati di raccolta, sono numeri spaventosi e ti invitano a investire da 100 euro.
Chiaramente Paolo,
il rischio ludopatia è molto semplice,
chiaramente Paolo, però prima di investire c'è un altro consiglio che diamo a chi è rimasto in ascolto: ovviamente assicurarsi che l'entità alla quale ci si sta affidando sia regolamentata, e aggiungerei io regolamentata in una legislazione che ci lascia tranquilli. Quindi, per esempio, nel settore degli investimenti, non sempre le realtà su Cipro e Malta hanno dimostrato di essere le migliori, senza nulla togliere al fatto che sicuramente a Cipro e Malta ci saranno anche realtà affidabili. Però ovviamente la regolamentazione di Cipro e Malta, piuttosto che di altre aree geografiche, è diversa da quella europea, e quindi dalla segretà o meno dei regolatori europei. Quello che consiglio anche ai regolatori, nel caso fossero in ascolto, un bel corso di tecnologia per capire come andare a beccare questi siti che purtroppo gli capitano a Paolo. Io almeno non navigo quelle brutte cose lì che ti fanno a 100. Okay. No, vabbè, è una battuta.
Molto semplice invece impattarci.
No, un consiglio potrebbe essere sulla pagina web di IVAS, piuttosto che sulla pagina web di Consob, piuttosto che sulla pagina web del un supposto regolatore immobiliare, fare un appartato dove si possono denunciare da parte dei consumatori o delle imprese quelle realtà che secondo loro
sono a rischio.
Non stanno giocando. Quindi, per esempio, con la polizia italiana, correggetemi se sbaglio, mi sembra che ci sia la possibilità di fare una denuncia online, probabilmente non in modo anonimo, e ci sta, e anche in questo caso io permetterei di fare delle denunce online, a parte che già ci sono tipo gli arbitri finanziari, piuttosto comunque delle realtà che si attivano in caso di problemi tra entità e consumatore. Però in questo caso potrebbe essere una soluzione parziale, perché poi se la PropTech che offre investimenti, diciamo, altamente speculativi o altamente rischiosi è situata in una area geografica che glielo permette, o l'Italia oscura i server o comunque non permette l'accesso a quei siti lì dall'Italia o dall'Europa, oppure si correrà sempre il rischio che qualche pollo, passatemi il termine, cada nella trappola.
Certo.
Io passerei a qualche commento volante, siamo ormai all'ora di live, quindi le ultime domande, gli ultimi commenti per chi è ancora con noi, che ringrazio già da ora. Quindi
io ringrazio Giuseppe.
Un applauso per Fabrizio, che sicuramente, insomma, non so se vuoi rispondere, appunto.
Ah, ti ringrazio Giuseppe, abbiamo una relazione lunga, professionale,
ecco.
come con Paolo. Dopo ti do la mazzetta virtuale, Giuseppe.
È arrivato anche il messaggio con l'Iban di Giuseppe.
No, poi allora, tornando sul serio, dai. C'è Roberto che dice: le PropTech stanno costruendo servizi in grado di migliorare la cosiddetta customer experience dei clienti. Questa crisi ha accelerato il processo di assorbimento, anche se la strada per rinnovare i sistemi commerciali degli agenti immobiliari è ancora lunga. Paolo, sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì, è quello che dicevamo prima. Cioè, sicuramente la strada è abbastanza segnata, quindi... Qui non sono troppo d'accordo con Marilena, invece, con l'altro messaggio che stavi...
Sentiamo Fabrizio e poi mandiamo Marilena.
Io do una speranza comunque. Per esempio, esistono da sempre i consulenti finanziari. Non esistono tutto... che comunque, ripeto, il consulente finanziario è un'attività regolamentata, no? Per chi volesse spacciarsi consulenti finanziari dall'oggi al domani. E non esistono tuttora consulenti fintech. O comunque consulenti PropTech, no, non mi sto lanciando perché faccio un'altra attività, però è un suggerimento, nel senso, eventualmente nel futuro sarà interessante, almeno dal mio punto di vista, avere una discussione con un soggetto, una persona umana, che sì che mi sa indirizzare verso le migliori opportunità nel PropTech, piuttosto che le migliori opportunità nell'ambito del WealthTech, quindi tutto ciò che riguarda la tecnologia e gli investimenti. Quindi non ci sono queste figure professionali. Io ipotizzo che nel futuro, visto che non tutto sarà digitale, ci sia spazio per la crescita di questo tipo di professionalità. Tant'è vero che